Un caloroso saluto anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua pronti per andare avanti nelle nostre riflessioni. Vi ricordo che ieri, per chi ci ha seguito nella lettura del capitolo 25 del primo libro di Samuele, abbiamo sentito dell'incontro tra Davide e Nabal, un uomo malvagio con un comportamento insensato e provocatorio. Ma alla stoltezza di Nabal si contrappone la saggezza della moglie di lui, Abigail, di cui leggiamo nei versetti dal 14 al 35. Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse: «Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare il nostro padrone, ed egli li ha trattati male. Eppure, quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro, quando eravamo nei campi. Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le greggi. Ora dunque, rifletti e vedi quel che tu debba fare, poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa, ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare». Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli d'uva passa e 200 masse di fichi, e caricò ogni cosa sugli asini. Poi disse ai suoi servi: «Andate davanti a me, io vi seguirò». Ma non disse nulla a Nabal, suo marito. Lei dunque in groppa al suo asino scendeva il monte per un sentiero coperto, quando apparvero Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei, e li incontrò. Or Davide aveva detto: «Ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede, ed egli mi ha reso male per bene. Così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore. Fra qui e lo spuntar del giorno, di tutto quello che gli appartiene, non lascerò in vita un solo uomo». Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e, gettandosi con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui. Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse: «Mio signore, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio signore, non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome. Si chiama Nabal e lui non c'è che stoltezza. Ma io, la tua serva, non vidi i giovani mandati dal mio signore. Ora dunque, mio signore, com'è vero che vive il Signore e che anche tu vivi, il Signore ti ha impedito di spargere sangue, di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio signore siano come Nabal. Adesso ecco questo regalo che la tua serva porta al mio signore. Sia dato ai giovani che seguono il mio signore. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore, e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore, il tuo Dio. Ma la vita dei tuoi nemici, il Signore la lancerà via, come dall'incavo di una fionda. Quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso di aver sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé. Quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva». Allora Davide disse ad Abigail: «Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo senno e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. Poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno, a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo». Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le disse: «Risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te». Un servo di Nabal, che aveva assistito all'accaduto, preoccupato per le conseguenze del deplorevole comportamento del suo padrone, riferisce ogni cosa ad Abigail. La donna, consapevole della gravità del pericolo che stavano correndo, in tutta fretta e a insaputa del marito, manda incontro a Davide e ai suoi uomini un carico di pane, vino, carne di montone, grano arrostito, uva secca e fichi. Abigail stessa segue il carico a cavallo del suo asino e, non appena vede Davide, si prostra con la faccia a terra e gli si rivolge con umiltà. Abigail prega Davide di non far caso al comportamento di Nabal, suo marito, che qualifica come uomo stolto, ma non esita ad assumersi in prima persona la responsabilità dell'accaduto. Abigail afferma di non aver visto i giovani mandati da Davide e di non averli saputo accogliere come meritavano, ma ora vedeva questo suo intervento, anche se tardivo, rientrare nella volontà di Dio, che impediva così a Davide di compiere una vendetta amara e di spargere sangue lì di tanti uomini. Abigail è certa che il Signore saprà annientare e castigare con giustizia tutti i nemici di Davide, di cui ella riconosce l'integrità del cuore e la rettitudine del comportamento. Abigail sa che Davide è ingiustamente perseguitato e non ha dubbi sul fatto che il Signore stabilirà sul trono di Israele proprio lui e la sua discendenza in futuro, in un futuro che non sarà molto lontano. La sua fede è tanto incrollabile che ella, anche considerando l'eventualità che qualcuno attenti alla vita di Davide, è certa che la sua anima vivrebbe per l'eternità alla presenza del Signore. Abigail crede che, dopo questa vita sulla terra, le anime avranno un destino eterno. Se hanno operato secondo la legge di Dio, saranno sempre con Lui. Se invece hanno agito malvagiamente, disprezzando la legge del Signore, subiranno il suo giudizio e la sua ira. Abigail ricorda a Davide che è bene che sia il Signore a esercitare il giudizio e la vendetta sui malvagi, e vede come un segno della sua benedizione il fatto che in quel momento, per mezzo suo, Dio aveva impedito a Davide di farlo, evitando così che il dolore e il rimorso di aver sparso sangue innocente lo perseguitasse poi, una volta diventato re. Le parole di Abigail, ispirate dalla saggezza e dal timore di Dio, fanno riflettere Davide, che benedice il Signore per l'intervento di Abigail, da cui egli accetta i doni che gli aveva portato in segno di pace. Leggiamo dal versetto 36 al versetto 44, sempre in 1 Samuele, capitolo 25, l'epilogo di questo racconto. Abigail giunse da Nabal, mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro, perché era completamente ubriaco. Perciò lei non gli parlò di nulla fino allo spuntar del giorno. Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora gli si freddò il cuore, ed egli rimase come di pietra. Circa 10 giorni dopo, il Signore colpì Nabal, ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: «Sia benedetto il Signore, che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal, e ha preservato il suo servo dal fare del male. La malvagità di Nabal, il Signore l'ha fatta ricadere sul capo di lui». Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così: «Davide ci ha mandati da te, perché vuole prenderti in moglie». Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Ecco, la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore». Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie. Davide sposò anche Ainoem di Israel e tutte e due furono sue mogli. Intanto Saul aveva dato Michal, sua figlia, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais, che era di Gallim. Abigail fa ritorno a casa dove Nabal sta banchettando sontuosamente, ma è ubriaco, e la moglie non gli dice nulla. Al mattino, appena smaltiti i fumi dell'alcol, Abigail mette Nabal al corrente delle cose successe il giorno prima. La reazione di Nabal è di paralisi, non inveisce né recrimina, non rimprovera la moglie né si pente del suo comportamento. È come impietrito, senza vita, come un sasso, e la morte fisica non tarda a venire. 10 giorni dopo, infatti, Nabal muore. Nabal era un uomo malvagio, che non conosceva e perciò non onorava il Signore. Ricco, potente, ma duro e spietato. Non aveva alcun sentimento nei confronti dei suoi simili. Viveva la sua vita come se non ne esistessero, preoccupato solo di se stesso. Messo di fronte alle sue responsabilità, non si pente del male fatto, rimane nel suo peccato e nel suo peccato muore. Una vita sciupata, senza senso. Purtroppo il Signore non può far nulla per coloro che non vogliono essere salvati. Il perdono di Dio, vedete, e la salvezza che ne consegue sono un dono. Lo si può accettare come lo si può rifiutare. L'uomo è estremamente libero nel fare l'una o l'altra cosa, ma la conseguenza del suo comportamento sono molto diverse. Si può vivere o si può morire per sempre, e la decisione che si prende è irrevocabile. Nel libro del Deuteronomio, Dio, parlando per mezzo di Mosè, dice al suo popolo: «Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo la sua voce, tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita». L'invito di Dio è chiaro, il suo dono è gratuito e per tutti coloro che vorranno credere in Lui. La notizia della morte, tornando a Nabal, la notizia della morte di quest'uomo giunge fino a Davide, che vede in essa il compimento della giustizia di Dio. Poi Davide manda i suoi servi da Abigail per proporle di diventare sua moglie. Con estrema umiltà, ma con coraggio, Abigail, questa donna, accetta di dividere la sua esistenza con un uomo scelto dal Signore, ma che proprio a motivo di questa elezione è perseguitato e oppresso. Abigail riesce a vedere più in là del presente, un presente che è precario e minaccioso. Ella sa scegliere la compagnia dei giusti per soffrire, se occorre, con loro, ma con la consolazione e la pace del Signore nel cuore. Nel capitolo 26, quindi giriamo pagina, si narra di un nuovo soggiorno di Davide nel paese degli Ziffei. Qui, nottetempo, egli penetra nell'accampamento di Saul e, per la seconda volta, risparmia la vita al suo nemico che dorme inerme. Esaminiamo adesso i primi 5 versetti di 1 Samuele, capitolo 26. Gli Ziffei andarono da Saul a Gibea e gli dissero: «Davide è nascosto sulla collina di Achila, di fronte al deserto». Allora Saul si levò e scese nel deserto di Zif. Aveva con sé 3.000 uomini scelti di Israele per cercare Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sulla collina di Achila, che è di fronte al deserto, presso la strada. Davide, che stava nel deserto, avendo saputo che Saul veniva nel deserto per cercarlo, mandò degli uomini in ricognizione e seppe con certezza che Saul era giunto. Allora Davide si levò, venne al luogo dove Saul stava accampato e notò il luogo dove erano coricati Saul e il capo del suo esercito, Abner, figlio di Ner. Saul stava coricato nel parco dei carri e la sua gente era accampata intorno a lui. Davide soggiorna nuovamente nel deserto di Zif e gli Zifei, che già in passato lo avevano denunciato, si recano da Saul a Gibea per dare al re ragguagli sull'esatta ubicazione del suo accampamento. Saul prende con sé 3.000 uomini scelti e si accampa su una collina lungo la strada che si inoltra nel deserto. Davide viene a conoscenza del fatto e manda subito degli uomini ad accertarsene. Poi di notte si reca nell'accampamento di Saul con i suoi uomini più fidati e scorge nel luogo ove sono stati posti i carri il re che dorme. Vicino alla sua testa è conficcata nel terreno la sua lancia e accanto a lui dorme Abner, il capo del suo esercito. Vediamo ora cosa accade leggendo dal versetto 6 al versetto 12 di 1 Samuele, capitolo 26. Davide disse ad Ahimelech, l'ittita, e ad Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab: «Chi vuole scendere con me verso Saul nel campo?» Abisai rispose: «Scenderò io con te». Davide e Abisai dunque andarono di notte da quella gente. Saul era coricato e dormiva nel parco dei carri, con la sua lancia conficcata in terra, dalla parte della sua testa, e Abner e la sua gente gli stavano coricati intorno. Allora Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo il tuo nemico nelle mani. Ora lascia, ti prego, che io lo colpisca con la lancia, lo inchiodi in terra con un solo colpo, e non ci sarà bisogno di un secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto del Signore senza rendersi colpevole?» Poi Davide aggiunse: «Com'è vero che il Signore vive, il Signore soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca. Mi guardi il Signore dal mettere le mani addosso all'unto del Signore. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è vicino alla sua testa e la brocca dell'acqua e andiamocene». Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua che Saul aveva vicino alla sua testa e se ne andarono. Nessuno lo vide, nessuno se ne accorse e nessuno si svegliò. Tutti dormivano perché il Signore aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo. Gli uomini di Davide sono protesi alla vendetta. Vedendo in quell'occasione il momento che aspettavano da tanto tempo per liberarsi del loro acerrimo nemico, con l'approvazione del Signore che lo ha praticamente dato nelle loro mani, ma Davide li ferma. Egli non dimentica che, nonostante tutto, Saul era stato scelto da Dio come re di Israele e solo il Signore poteva revocare la sua decisione. Il Signore aveva dato e il Signore doveva togliere. A lui soltanto spettava esercitare la giustizia e ricompensare ognuno secondo il proprio operato. Nell'allontanarsi dal campo, però, Davide prende con sé la lancia di Saul e la brocca dell'acqua che erano vicino alla sua testa. Nessuno nel campo si accorge della loro presenza. Davide si ferma dalla parte opposta del campo, in cima a un colle, e da qui si rivolge prima ad Abner, il capo dell'esercito, e poi a Saul. Ma leggiamo esattamente le parole che Davide pronuncia nei loro confronti, nei versetti compresi tra il 13 e il 20, da 1 Samuele, capitolo 26. Poi Davide passò dalla parte opposta e si fermò in lontananza, in Betalmonte, a grande distanza da loro, e chiamò la gente di Saul e Abner, figlio di Ner, e disse: «Non rispondi tu, Abner?» Abner rispose e disse: «Chi sei tu che chiami il re?» Davide disse ad Abner: «Non sei tu un valoroso? Chi è pari a te in Israele? Perché dunque non hai fatto buona guardia al re, tuo signore? Infatti uno del popolo è venuto per uccidere il re, tuo signore. Ciò che hai fatto non sta bene. Com'è vero che il Signore vive? Meritate la morte, voi che non avete fatto buona guardia al vostro re, all'unto del Signore. Ora, guarda dove la lancia del re e dove la brocca dell'acqua che stava vicino alla sua testa». Saul riconobbe la voce di Davide e disse: «È questa la tua voce, figlio mio, Davide?» Davide rispose: «È la mia voce, o re, mio signore». Poi aggiunse: «Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male ho commesso? Ora dunque si degni il re, mio signore, di ascoltare le parole del suo servo. Se è il Signore colui che ti spinge contro di me, accetti egli un'oblazione. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, poiché mi hanno oggi scacciato per separarmi dall'eredità del Signore, dicendomi: va a servire dei stranieri. Non cada dunque il mio sangue in terra o lontano dalla presenza del Signore, poiché il re di Israele è uscito per andare in cerca di una pulce, come si va dietro a una pernice su per i monti». Davide riprende Abner per non aver fatto una buona guardia al suo re. Egli mostra la lancia di Saul e la brocca che era vicino al suo capo, facendo intuire la gravità del pericolo corso dal re. Saul riconosce questa voce, è la voce di Davide, e gli si rivolge. Nonostante Saul attenti continuamente alla sua vita, Davide continua ad avere nei suoi confronti un atteggiamento di sottomissione, di umiltà, come un servo di fronte al suo signore. Davide non si fa prendere né dall'ira né dal risentimento, ma con deferenza chiede ascolto da parte del re perché giudichi con rettitudine la sua causa. Davide vuole sapere quale sia la colpa da lui commessa e il motivo dell'accanimento del re nei suoi confronti. Davide invita Saul alla riflessione, ponendogli due eventualità. Ma completiamo il capitolo 26 leggendo dal versetto 21 fino al 25. Allora Saul disse: «Ho peccato. Ritorna, figlio mio Davide, io non ti farò più alcun male, poiché oggi la mia vita è stata preziosa ai tuoi occhi. Ecco, ho agito da stolto e ho commesso un grande errore». Davide rispose: «Ecco la lancia del re, passi qua uno dei tuoi giovani a prenderla. Il Signore retribuirà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, poiché il Signore ti aveva dato oggi nelle mie mani, e io non ho voluto mettere le mani addosso all'unto del Signore. E come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sarà preziosa la mia vita agli occhi del Signore. Egli mi libererà da ogni tribolazione». Saul disse a Davide: «Sia tu benedetto, figlio mio Davide, tu agirai da forte, e certamente porterai a buon fine la tua impresa». Davide continuò per il suo cammino, e Saul tornò a casa sua. Di fronte alle argomentazioni di Davide, Saul riconosce di aver sbagliato e di essersi comportato in modo abbastanza, molto direi, stolto. Di fronte al dono della vita che Davide gli aveva appena fatto, risparmiandolo da una vendetta che era a portata di mano, Saul si lascia andare a delle affermazioni che non sappiamo quanto possano essere sincere. Saul assicura che non gli avrebbe fatto più alcun male, ma Davide, che aveva imparato a conoscere la volubilità del re, si appella a colui che invece è l'unico che giudica con verità e rettitudine, secondo le circostanze e le situazioni. Davide afferma che con sicurezza Dio avrebbe ricompensato ciascuno secondo la propria giustizia, la propria fedeltà. Egli aveva dato la vita di Saul nelle sue mani, ma come questa era stata preziosa per Davide, così pure la vita di Davide sarebbe stata preziosa agli occhi di Dio. Davide è sicuro che, anche se gli uomini avessero attentato alla sua vita, Dio avrebbe vegliato su di essa e lo avrebbe liberato da ogni pericolo. Non sono le assicurazioni di Saul ad alimentare la fiducia di Davide, ma Dio stesso, che è la garanzia della sua incolumità e del suo futuro. Gesù Cristo è la garanzia della nostra salvezza, perché non le nostre buone opere, ma la sua giustizia, il suo essere senza peccato, ci hanno guadagnato la realtà di essere dichiarati giusti agli occhi di Dio. Gesù Cristo è morto perché i nostri peccati fossero espiati, cancellati, dimenticati per sempre. Il dono della sua vita ha soddisfatto la giustizia di Dio, ed ora chiunque crede in Lui può essere riconciliato con Dio e diventare così un suo figliuolo. E con questa promessa fatta da Dio nei confronti di chiunque crede in Lui, chiunque accetta il sacrificio di Gesù, io mi fermo qua, ponendovela come, ancora una volta, come al solito, alle vostre attenzioni. E mi auguro che possiamo riflettere tutti quanti insieme su queste ultime parole così importanti per la nostra vita. E quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera. Io mi auguro che domani ci possiamo ancora sentire, che possiate passare un po' di tempo ancora con noi. Per quanto mi riguarda, termino qua e vi saluto.